Cari amiche e cari amici, eccoci nuovamente qui con un nuovo episodio della storia dell'Arma dei Carabinieri. E vi ricordo che terminerà, oramai siamo in prossimità della fine della seconda stagione, con l'episodio dedicato al primo centenario di fondazione nel 1914. Io sono Flavio Carbone e questa è Storia dei Carabinieri, un progetto di comunicazione della storia dell'Arma dei Carabinieri, ma soprattutto della storia di uomini con uniforme da carabiniere. Vi aspettiamo sui nostri social e contattateci senza alcun problema. Il tema dell'episodio di oggi è dedicato ai carabinieri nella campagna italo-turca. La guerra italo-turca ha visto contrapposti i due stati, il Regno d'Italia in cerca di un riconoscimento per il suo status di potenza media e l'impero ottomano che già stava vivendo la crisi connessa agli eventi bellici dell'area balcanica. Con le operazioni in Libia, l'Italia cerca anche una nuova posizione in terra d'Africa dopo il sanguinoso e traumatico stop causato dalla sconfitta di Adwa del 1896. In tale contesto si inserisce la presenza dei carabinieri reali che partecipano alle operazioni belliche direttamente e indirettamente, sia come polizia militare sia come organismo di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Con questo contributo vogliamo ripercorrere alcuni aspetti salienti della prima esperienza dell'arma in Africa settentrionale. Secondo quanto previsto all'epoca in tema di polizia militare, l'arma dei carabinieri reali doveva fornire, in caso di eventi bellici, unità per le attività proprie di polizia militare. La struttura era costituita da sezioni carabinieri addette agli stati maggiori di grande unità. La dipendenza gerarchica delle sezioni era complessa, in particolare dipendevano dal capo di stato maggiore del comando dell'intendenza, infine, poi dal comandante del quartier generale per la sicurezza e l'ordine e infine dai propri ufficiali per il servizio vero e proprio. Le sezioni della guerra italo-turca erano ordinarie, cioè composte da un ufficiale e 7 sottufficiali di cui 4 cavallo e 40 carabinieri di cui 22 cavallo. Quali erano i compiti dei carabinieri delle sezioni? Qui ce lo dice il regolamento. Servizio di polizia generale, salvaguardia, servizio di scorta, di guida, di guardia presso gli stati maggiori, servizio di corriere postale, incarichi, missioni speciali di fiducia. Tutti i servizi, eccettuato quello di corriere, venivano disimpegnati dai carabinieri delle sezioni assegnate agli stati maggiori delle grandi unità. Per quanto riguardava gli incarichi e missioni speciali, si poteva pensare ad attività che per lo più riguardavano la ricerca di guide, missari, la raccolta di informazioni, il sequestro di persone o di cose, la sorveglianza speciale di individui sospetti. È importante osservare che molte modifiche sul funzionamento della polizia militare entrarono in vigore nel 1912, in stretta connessione con le operazioni belliche contro l'impero ottomano. I correttivi successivamente furono adottati ed erano sintetizzati sostanzialmente in un maggiore bisogno di mantenere la disciplina e la coesione delle truppe. Con lo sbarco dei marinai a Tripoli il 5 ottobre 1911, la gestione dell'ordine e di sicurezza pubblica nella città fu garantita dal personale della Regia Marina, coadiuvato da gendarmi e dal personale di polizia rimasto nella città, reclutato dal capitano Federico Caveri, che già abbiamo incontrato nell'episodio 30 del 10 novembre 2021, quale primo comandante della gendarmeria cretese. Questi era stato nel frattempo richiamato in servizio dalla polizia ausiliaria, inizialmente con l'incarico di dirigere i servizi di polizia nella città di Tripoli. Nel contempo, con lo sbarco dell'unità del Regio Esercito, il 16 ottobre presero terra anche 4 sezioni mobilitate dei carabinieri provenienti 3 dalla Legione di Napoli e una da quella di Roma, addette una al quartier generale del comando in capo, una alla divisione militare speciale e 2 al quartier generale dell'intendenza. Tali reparti, nella contingenza della situazione, furono principalmente impiegati in un servizio teso a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in un momento particolarmente difficile e sino al 21 ottobre, quando arriva un contingente di carabinieri diretti e coordinati dal colonnello Enrico Albera. Tale contingente era destinato appositamente al servizio di istituto dell'arma e per tale motivo fu possibile restituire i colleghi a quello proprio di polizia militare. La missione Albera fu inviata allo scopo di organizzare un servizio dell'arma per i territori che man mano entravano sotto il controllo italiano. Oltre al colonnello, la missione è composta da due maggiori, Carlo Cicognani e Balduino Caprini, tre capitani, Ettore Lodi, Giuseppe Borgna e Giovan Battista Carossini, ed poi otto sottufficiali. Con questo piccolo contingente iniziò a funzionare un comando superiore ai carabinieri reali, retto proprio da Albera, destinando alla supervisione delle carceri il maggiore Cicognani e alla gestione delle forze di polizia locali il capitano Lodi, liberando così Craveri dagli onerosi compiti che fino a quel momento era riuscito a tenere e gestire brillantemente. Di conseguenza si poté operare una selezione più attenta del personale indigeno mantenuto sino a quel momento in servizio, procedendo anche a reperire nuovi locali o a ricevere le denunce della popolazione locale. Quest'ultima chiedeva tra l'altro anche il risarcimento dei danni subiti nelle primissime fasi belliche, con particolare riferimento agli episodi di vandalismo e saccheggio che si erano verificati nel periodo quando le forze turche si stavano ritirando e quelle italiane stavano prendendo possesso della città. Inoltre, i cittadini locali domandarono sostegno all'arma e soccorso per la gestione di attività ordinarie in città, che erano evidentemente ardue in conseguenza delle operazioni di guerra. Il 23 ottobre 1911 segnò una data difficilmente dimenticabile. In quel giorno ebbe luogo il combattimento di Shara Shat e la sollevazione armata della città di Tripoli. Ciò creò difficoltà enormi per i militari dell'arma incaricati dell'organizzazione del servizio di ordine e sicurezza pubblica, che dovettero necessariamente ricevere costantemente il sostegno di quelli delle sezioni mobilitate e anche di reparti dell'esercito. Così si ebbero combattimenti in città nella zona della caserma di cavalleria, dove si trovava l'84° reggimento di fanteria. In questa località i carabinieri, supportati dall'esercito, assicuravano la custodia a 300 prigionieri di guerra, nel frattempo catturati in scontri bellici. A Tripoli, il maggiore Cicognani, i capitani Lodi e Carossini, con i carabinieri alle proprie dipendenze, supportarono l'azione dell'esercito, fermando a Piazza del Pane alcuni arabi armati che erano riusciti a infilarsi tra le trincee italiane e a penetrare in città. Nel contempo si dovettero attivare subito alcuni servizi per la cattura dei detenuti nei locali carceri che, all'approssimarsi dello sbarco italiano, erano stati rimessi in libertà dalle autorità turche, creando non pochi problemi di mantenimento della pubblica sicurezza. Così fu possibile restituire a giustizia 15 detenuti già condannati dalla giustizia turca. Nel contempo, a seguito delle operazioni collegate con i combattimenti di Shara Shat, tra il 24 e il 26 ottobre si procedette a una grande operazione di rastrellamento per liberare l'oasi da elementi nemici armati. Appena terminata questa attività, un contingente dell'esercito con militari dell'arma scomprò circa 5.000 persone dall'oasi per garantire la sicurezza delle trovie alle truppe combattenti italiane. Anche in questo caso l'opera dei carabinieri fu significativa perché in brevissimo tempo procedettero a una selezione che consentì di trattenere poco più di 1.500 libici che furono poi trasferiti in Italia, garantendo la necessaria scorta per la traduzione. Fino al 1 novembre 1911 l'organizzazione dell'arma dovette far conto unicamente sul personale della piccola missione di Albera, su alcuni carabinieri distaccati dalle sezioni mobilitate e sul personale locale che era stato trattenuto in servizio, pari a circa 150 unità tra ufficiali, funzionari, gendarmi e police locali. Da quella data, quindi 1 novembre 1911, presero servizio altre due sezioni carabiniere mobilitate provenienti dalle regioni di Torino e Firenze, con due ufficiali e 100 militari, grazie alle quali fu possibile dare vita a un'organizzazione territoriale dell'arma vera e propria, costituendo così due compagnie carabinieri e la divisione carabinieri reali di Tripoli, che era il comando dell'arma con competenza su una provincia amministrativa, grosso modo. A cui si giunsero altri 200 carabinieri che, sbarcati il 4 novembre successivo, rinforzarono i presidi dell'arma della città e nell'immediato circondario. Il 18 novembre giunse un ulteriore contingente di 150 militari dell'arma che si affiancò ai colleghi già presenti sul territorio libico. Al 20 novembre si può presentare questa fotografia: un comando superiore ai carabinieri reali retto da Albera, un comando divisione carabinieri reale retto dal maggiore Balduino Caprini, tre compagnie, la prima con territorio all'esterno della vecchia cinta cittadina, la seconda all'interno e la terza in castello, con incarico di fornire rinforzo e allarme, garantendo anche la costituzione di due sezioni mobilitate che avrebbero svolto il servizio di polizia militare presso la terza divisione militare e corpo d'armata, costituiti proprio in quei giorni. Nel frattempo una sezione fu inviata ad Homs per costituire un presidio, mentre con gli ultimi arrivi fu possibile istituire una compagnia che si stabilì nel villaggio della Dara per garantire la sicurezza dell'oasi che si trovava a ridosso delle retrovie italiane. Si tenga anche conto che il decreto di annessione della Tripolitania e della Cirenaica al Regno d'Italia portava la data del 5 novembre 1911. Per quanto tale disposto normativo avesse unicamente finalità politiche, è anche evidente che ciò ebbe ricadute anche sui militari presenti in Libia, che almeno dal punto di vista psicologico dovevano sentire questa responsabilità. Nel contempo, quasi come se fosse, diciamo, non abbastanza quanto fatto fino ad allora, un nuovo compito toccò ai carabinieri: dilagò il colera che si estese velocemente in tutta l'area abitata. Così anche in questo caso i militari dell'arma offrirono il loro contributo alle operazioni di disinfestazione, al trasporto dei malati, alla sepoltura dei deceduti e alla vigilanza nelle aree di quarantena per cercare di ridurre la propagazione della malattia infettiva. Questi compiti furono assolti, ahimè, senza ridurre l'altra dimensione che nel frattempo l'arma aveva dovuto continuare a portare avanti, sostituendosi alle varie autorità che o avevano ridotto o addirittura sospeso le proprie attività. Così, oltre al servizio di vigilanza e sicurezza delle carceri, furono ricoperti anche quelli di controllo dei passaporti e viaggiatori, garantendo la vigilanza del porto e sulle banchine. Tra i compiti dei carabinieri entrarono anche il controllo degli esercizi pubblici, la vigilanza alle porte della città, anche in concorso con le parti di esercito, la sorveglianza delle case di tolleranza, la sicurezza dei consolati, uffici postali e telegrafici delle banche e il controllo sul corretto funzionamento dei servizi di illuminazione e di pulizia della città. In sostanza, per quanto possibile, garantirono il normale svolgimento della vita pubblica a Tripoli. Anche nel servizio di soccorso pubblico, ancora una volta vediamo partecipare i militari che si distinsero insieme ad altre unità dell'esercito intervenendo a seguito di incendi nell'abitato e riuscendo a evitare la propagazione dei focolai, soccorrendo così la popolazione in occasione anche dell'inondazione del 17 novembre 1911 che colpì l'abitato di Tripoli. Si deve anche sottolineare però un altro aspetto molto importante. Grazie all'esperienza acquisita negli altri possedimenti coloniali nelle operazioni all'estero, era evidente la necessità di affiancare ai carabinieri e militari locali reclutati dall'arma, avviando così la costituzione del corpo degli zaptieri della Libia. Ciò allo scopo di poter meglio controllare il territorio e esercitare la necessaria vigilanza sulla popolazione locale, tenendo conto della lingua, degli usi e dei costumi dei cittadini libici. In prima battuta fu possibile condurre tale attività attraverso l'arrivo di 29 zaptieri eritrei, scelti espressamente fra quelli di religione musulmana che dal 10 gennaio iniziarono a prestare servizio nell'area sotto controllo italiano. Ciò ebbe anche ulteriori effetti immediatamente tangibili, ovvero migliorarono i rapporti con la popolazione tripolina da una parte e poterono svolgere un'efficace comunicazione di azioni di comunicazione istituzionale anche dall'altra, perché naturalmente militari eritrei con la stessa fede religiosa riuscirono a riscuotere la fiducia della cittadinanza in maniera estremamente efficace. Su questa scia, il 1 febbraio fu costituita una scuola Levi Zaptie che il 13 marzo divenne compagnia Levi Zaptie, senza modificare le funzioni, costituendo il centro di formazione del personale locale. Così furono subito ammessi 25 allievi reclutati secondo le modalità che in Italia erano stabilite per gli allievi carabinieri. E si aggregarono anche i gendarmi turchi rimasti in servizio all'inizio della presenza italiana e dai 104 iniziali al termine del corso, che durò 5 mesi, ne uscirono, diciamo così, abilitati 28. A tale ente di formazione furono anche designati i migliori zaptieri 3 in possesso di istruzione condotta e contegno militare elevato, che svolsero così le funzioni di istruttori ottenendo brillanti risultati. Dei rimanenti militari eritrei, alcuni furono inviati a Suq el-Juma, oggi la località è Suq El Juma, altri presso il comando del corpo d'armata speciale, altri ancora impiegati in qualità di interpreti, fornendo un importante contributo al miglioramento della comunicazione tra carabinieri e popolazione locale. Inoltre, sin dall'inizio dell'anno si avviò anche l'approvvigionamento di uniformi di zaptì libici, uniformi provate dalle autorità militari sulla base della proposta della divisione retta da Caprini. In parallelo, sin dal 5 gennaio 1912, cominciò a funzionare a Tripoli una direzione di polizia. Così, dal 1 febbraio successivo, i polis, rimasti nella località libica sempre agli ordini di Caveri, poterono transitare le dipendenze di quell'amministrazione insieme a 10 agenti coloniali, reclutati dal Ministero della Guerra in Egitto, che sino a quel momento avevano operato alle dipendenze dell'arma. Quando i militari presero possesso delle caserme occupate precedentemente dalla disciolta gendarmeria, la situazione si presentò allora piuttosto desolante, tanto che il maggiore Caprini così si esprimeva al riguardo e citiamo espressamente le sue parole. I vari locali del castello, e massime quelli siti nella parte già adibita per uffici giudiziari e amministrativi, carceri civili e militari, erano stati in precedenza del nostro sbarco saccheggiati e devastati dagli indigeni. Le prime nostre truppe, che ebbero poi ad abitare tumultuariamente quei locali, compirono per necessità del momento opera di devastazione. Le porte, le finestre divelte ed asportate, i muri e i pavimenti devastati, i mobili frantumati, i registri e le carte dispersi di pavimenti per i corridoi. Questa breve espressione riesce solamente in parte a rappresentare lo stato nel quale i carabinieri furono costretti a operare inizialmente. Solamente la buona volontà e la capacità di adattamento di questi consentì di superare anche tali evidenti disagi e procedere con l'ausilio degli organi competenti al riadattamento dei locali a disposizione. In questo modo, grazie all'attenzione riservata a tale attività da parte di ufficiali e sottufficiali carabinieri, nel giro di pochi mesi fu finalmente possibile garantire l'ottimale funzionamento dei locali comandi dell'arma, provvedendo anche alle attività logistiche minime grazie alla possibilità di riservare alcuni locali per il calzolaio, il sarto, il vivandiere, il barbiere, oppure designando un locale per l'insegnamento dell'arabo a favore dei carabinieri, o ancora, a titolo esemplificativo, assegnando una caserma dedicata esclusivamente ai zaptie completa di 8 locali con cucina, bagno e cortile ed anche una moschea per poter accogliere una quarantina di uomini. Inoltre, non va dimenticato che l'orba dell'arma fu preziosa per tutelare il patrimonio culturale, atteso che si procedette alla salvezza dei beni archivistici recuperati nell'area, visto che la ristrutturazione del castello consentì di disporre di un locale per poter allocare convenientemente le carte del catasto e degli uffici giudiziari turchi che erano state recuperate dalle devastazioni precedenti. In tal caso l'azione dell'arma ebbe una evidente capacità di preservare non solo un patrimonio culturale inestimabile a rischio di soppressione, ma anche, diciamo, la tutela dei diritti reali sui beni degli abitanti della città e delle aree limitrofe, oltre a offrire la possibilità di verificare la posizione giudiziaria degli ex sudditi ottomani. Un caso particolare è quello dei carabinieri volontari richiamati. Il 13 febbraio 1912 arrivarono dall'Italia anche 85 carabinieri al comando del capitano in posizione ausiliare Adolfo Rei. La posizione ausiliare è prevista per gli ufficiali ed era una situazione giuridica particolare che permetteva al ministro della guerra di poterli richiamare in servizio dopo che questi avevano lasciato il servizio attivo. Per quanto riguarda i carabinieri di alti gradi, la particolarità di tale contingente è data dal fatto che erano militari dell'arma congedati e che in base alle istruzioni sul reclutamento potevano essere richiamati a domanda per partecipare alle operazioni belliche per la sola durata della guerra. I requisiti in questo caso erano importanti, oltre ad aver ottenuto il congedo alla scadenza della ferma, quindi escludendo eventuali riforme per condizioni di salute o congedamenti per motivi disciplinari, era necessaria un'età massima di 35 anni, poiché si considerava che superata tale età il militare avrebbe male sopportato le pesanti fatiche di guerra. Nel caso degli 85 militari in questione, va detto che questi furono tutti volontari. Per concludere, l'esperienza operativa dei carabinieri in Libia mise in evidenza la necessità di aggiornare, proprio sulla base della condotta reale dell'operazione, il manuale dedicato al servizio di polizia militare. Inoltre fu chiaro che polizia militare e polizia ordinaria nelle zone di guerra erano attività praticamente contingenti che richiedevano uomini pronti a gestire situazioni molto fluide. Craveri prima e Caprini poi dimostrarono che ufficiali, sottufficiali e carabinieri erano in grado di poter sopportare sia le fatiche di guerra sia la difficile fase di ricostruzione immediatamente successiva al termine di operazioni militari. Dunque questa volta con approfondimento mi iniziamo a un lavoro reperibile sul mercato. Si tratta di un articolo apparso sulla rivista Storia Militare, a firma di Davide Fusco e Flavio Carbone. I carabinieri nella guerra italo-turca, numero 233 del febbraio 2013. Eccoci giunti finalmente alla fine dell'episodio, Storia dei Carabinieri, ci auguriamo vi sia piaciuto, fatecelo sapere, venite a trovare nel canale Telegram per partecipare alla nostra programmazione quotidiana. Seguiteci sul blog, sapete dove si trova, non vi diciamo null'altro. Vi ringraziamo dell'attenzione e speriamo di avervi a presto.